Io non so se avete mai visto le partite di calcio dei bambini. È interessante che i bambini non giocano a calcio, o meglio, quando sono piccoli, più delle volte si vede una nuvola di giocatori che segue il pallone. Tutti desiderosi di tirare qualche calcio, e ovviamente sono agli inizi, non stanno giocando a calcio perché non hanno un rispetto del ruolo. E per loro ancora dirgli tu devi essere un difensore, tu un attaccante, tu un centrocampista è ancora difficile, lo dovranno comprendere. Ma anche crescendo, a volte si vedono, io che seguo un po' il calcio, si vedono dei giocatori che a volte sono fuori ruolo, a volte l'allenatore dice metto questo da un'altra parte e ovviamente non esprimerà tutto il suo potenziale. A volte sì, ci sono delle interessanti scoperte, ma il più delle volte non rendono per quello che possono rendere. Ho voluto iniziare con questo esempio pratico perché oggi viviamo dei ruoli che non sono più definiti. E mi riferisco alla lettura che abbiamo fatto questa mattina. Non so se avete fatto caso, un testo alquanto difficile a prima vista. E quello che volevo dire è che non ci sono più ruoli definiti tra uomini e donne. Viviamo, penso che tutti ne siamo consapevoli, la nostra società sta abbattendo sempre di più queste differenze. E in fondo tutta questa differenza non è solo una moda passeggera, dietro si nasconde ovviamente, e lo sappiamo conoscendo la scrittura, che Satana soffia su tutte le cose del mondo per scombinare i ruoli che Dio ha dato. Ogni cosa che Dio fa, studiando la Bibbia, vediamo che il mondo e Satana cercano di confondere gli ordini divini che Dio ha dato. E appunto studiando la Bibbia è chiaro che Dio fa una netta distinzione tra uomo e donna, nel ruolo che essi devono avere nella vita, nel matrimonio, in chiesa, e fondamentalmente il rapporto che uomini e donne devono avere si basa su un concetto assolutamente banale: autorità e sottomissione. Dio ha stabilito gli uomini in una posizione di autorità e alle donne in una posizione subordinata. Ora, se qualcuno di voi vuole già tirarmi qualche pomodoro, aspettate, perché il passo va compreso in tutta la sua interezza. E quello che farò non è dare un'opinione, ma quello che cercherò di fare è quello di mostrare ciò che la Bibbia dice, perché il passo di oggi non è l'opinione di nessuno. A volte qualcuno dice che Paolo era un maschilista, non so se avete mai sentito questa accusa, ma dicendo questo, se definire Paolo un maschilista significa confondere l'opinione di Paolo con la rivelazione di Dio, perché tutto quello che è contenuto nella Bibbia non è il pensiero di un uomo, anche se è stato espresso da un uomo, ma sappiamo che tutto quello che gli uomini hanno espresso parole ispirate direttamente da Dio. E sono consapevole che l'argomento sia controcorrente nel mondo in cui viviamo, ma uno studio attento dimostrerà che Paolo è stato un grande emancipatore della donna, ha lottato per i diritti della donna. E possiamo dire, posso subito dire che la Bibbia non dà distinzione tra uomo e donna nelle loro persone. Non c'è distinzione nel loro valore. Non c'è distinzione nelle emozioni, nel pensiero, nella volontà, nell'intelligenza, nella personalità e nemmeno nella relazione con Dio. C'è solo una distinzione di ruolo che viene loro assegnato all'interno della loro esistenza. In pratica, Dio ha assegnato all'uomo una posizione di autorità e alla donna un ruolo subordinato. E facilmente possiamo fare anche un altro esempio. Per chi lavora, e per chi lavora, a meno che non sia un lavoratore autonomo, io, nel caso specifico, io mi trovo ad avere dei capi sopra di me. E questo non significa che avere un capo, che la persona che è sopra di me è superiore a me, o io inferiore a lui. Un capo potrebbe essere anche meno intelligente del suo subordinato, potrebbe anche essere meno istruito, potrebbe avere anche meno capacità, ma c'è una posizione che l'azienda ha stabilito dove qualcuno deve prendere delle decisioni e qualcuno le deve eseguire e rispettare. Un altro esempio, all'interno della Bibbia abbiamo anziani e diaconi. Anziani e diaconi non hanno una differenza di nessun tipo se non nella loro funzione. Ma non è che l'anziano è superiore al diacono perché per qualsivoglia caratteristica. E lo stesso può valere per l'uomo e per la donna. Il fatto di essere l'uomo un capofamiglia non significa che sia superiore. Semplicemente Dio ha assegnato dei ruoli distinti e credo fermamente che Dio ha dato dei ruoli distinti sfruttando le specificità dei due sessi. E nella Chiesa vale lo stesso principio. Chi conosce bene la Bibbia sa quante donne sono state importanti nella storia della redenzione. Spesso ci soffermiamo nei ruoli maschili, ma tutto il racconto biblico è pieno di donne che hanno contribuito notevolmente al diffondersi della parola. Paolo scrive in Galati 3:8 che non c'è, in Cristo non c'è né maschio né femmina, quindi non c'è una differenza. L'uomo non può dire io sono superiore alla donna e la donna non può dire io sono inferiore all'uomo. Eppure, nonostante ci sia un'uguaglianza sia spirituale che di persona, come detto c'è una differenza di ruoli. E credo che dobbiamo attenerci a questi principi, perché agli occhi di Dio la donna è identica all'uomo. Ma per Dio, quando le donne assumono responsabilità o ruoli destinati agli uomini, sono fuori da ciò che Dio ha previsto per loro e disperdono le loro capacità o i loro doni. La cosa importante da capire non è l'uguaglianza, la cosa importante da avere a mente è quale ruolo Dio ha destinato a ognuno. Come detto, ognuno è ugualmente importante, ognuno è di vitale importanza e l'autorità non può funzionare se non c'è una sottomissione e la sottomissione non può esserci senza rispetto dell'autorità. In pratica sono legati insieme. Ed è interessante notare, e adesso facciamo un po' di storia, che all'epoca, quando il cristianesimo fece la sua comparsa, le donne non godevano di uguaglianza rispetto agli uomini. Le donne erano considerate o schiave o al pari di essere degli animali. Un ebreo maschio pregava di essere grato di non essere nato in una di queste caratteristiche, di non essere un gentile, di non essere uno schiavo e di non essere una donna. Pensate, qual era la realtà di quel tempo. Ma anche nel mondo romano o greco le donne non se la passavano meglio, erano vittime di abusi perché venivano in pratica considerate un nulla, una sorta di utilità. E da questo, in quel periodo storico, incominciarono a esserci delle ribellioni. Potremmo dire i primi movimenti femministi non hanno avuto luogo negli anni 60-70 del 1900, ma li troviamo già in quel periodo. E molte donne incominciavano a rivendicare una certa indipendenza e lo facevano abbandonando la casa, vivendo con altri uomini, rifiutando di avere figli e se ne avevano, rifiutavano di prendersene cura. Pretendevano lavori pari a quelli degli uomini, indossavano abiti maschili, in pratica rinunciavano alla loro femminilità e in molti casi ovviamente violavano i loro voti o la loro fedeltà matrimoniale. Potremmo dire il movimento, quello che vediamo oggi noi, è già succedeva 2000 anni fa, dove le donne, in un certo modo, nella società sta succedendo questo. È vero, la femminilità cercava di reagire degli abusi che avevano subito, e quando il cristianesimo arrivò, liberò veramente le donne. La donna doveva essere, però al tempo stesso, quello che Dio voleva. E di conseguenza, una volta compreso questo, non avrebbe dovuto esserci alcun movimento, potremmo dirlo, femminista all'interno della Chiesa. Eppure questa situazione si era infilata nella Chiesa di Corinto, dove certe donne, in nome della loro libertà in Cristo, abbiamo parlato tanto del fatto io sono libero in Cristo e quindi faccio un po' quello che mi pare, molte donne avevano oltrepassato, diciamo, il limite e avevano in questo atteggiamento creato scompiglio all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa. Ora è fondamentale capire un aspetto che era specifico del mondo di allora. Nella società, perché è importante capire sia il principio divino sia il contesto storico. Nella società di allora, a Corinto, una donna era considerata sottomessa, femminile, che rispettava il suo ruolo, quando era vestita con un velo, si copriva. Abbiamo oggi nei paesi arabi, in un certo modo, il famoso velo della donna indica ancora questa cosa. Ovviamente non fa più parte della nostra cultura, ma a Corinto una donna che voleva essere sottomessa a suo marito, che rispettava il suo ruolo, e si copriva in pubblico, non mostrava la sua bellezza in pubblico, e togliersi il velo era un segno di ribellione. Stava gridando al mondo: io non sono sottomessa a nessuno. E a Corinto le donne che lo facevano rientravano generalmente in due categorie. C'erano quelle che volevano essere come gli uomini, quindi facevano le cose degli uomini, si tagliavano i capelli a zero per essere proprio nell'aspetto uguale, non solo nella funzione, e in secondo luogo chi si toglieva il velo allora erano le prostitute, perché era difficile attrarre un uomo se una donna era coperta, si doveva mostrare la sua bellezza. E questi due aspetti all'interno della Chiesa generavano confusione, come detto, e oltremodo non potevano essere compresi fuori. Se il mondo vedeva una donna, è vero, l'abito non fa nulla, è solo semplicemente una questione di apparenza, eppure il mondo avrebbe potuto pensare, beh, quelle donne lì sono poco di buono all'interno della Chiesa. E quindi sostanzialmente il passo che vedremo oggi, nel passo che vedremo oggi, Paolo dice, donne, tenete il velo, e lo motiverà. Perché secondo la cultura di allora significava affermare al mondo che quelle donne riconoscevano e rispettavano il ruolo che Dio aveva assegnato a loro. Ora, ai nostri giorni, possiamo vivere la stessa tensione che c'era allora. Le donne vogliono ricoprire dei ruoli di grande responsabilità. Si parla tanto che le donne vogliono essere non più alla pari, ma addirittura superiori agli uomini. E queste idee sono anche entrate nella Chiesa. L'altro giorno guardavo semplicemente un video dove c'era Trump che ascoltava una donna pastora che predicava. E questo perché la Chiesa subisce le idee del mondo e lo vuole giustificare dicendo che non tutto ciò che Paolo ha detto è rivelazione di Dio. Sì, questa era la sua opinione, ma si sbagliava. Ma dire questa cosa significa che allora alcune parti della scrittura sono solo delle opinioni. E questo genererebbe ancora più grande confusione su quale parte della scrittura è ancora da rispettare e quale sia invece veramente ispirata da Dio. Perché se non si riconoscono queste verità come comandamenti del Signore, non si è spirituali. Se si è salvati, si è carnali e si fanno dei discorsi secondo l'influenza del mondo. Ora, tornando al capitolo 11 di Prima Corinzi, a quanto pare nella chiesa di Corinto non sapevano bene che cosa fare, quindi chiedono a Paolo un'opinione o delle indicazioni su cosa era meglio, era buono fare. Le donne devono avere il velo o ormai che non c'è più uomo o donna possono non averlo? Perché se una donna toglieva il velo, in un certo modo, pubblicamente, stava dicendo al mondo, io non appartengo a mio marito, io appartengo a me stessa e voglio che tutto il mondo mi guardi. Non succede anche oggi? Quante donne ci sono, anche sposate, che nella loro apparenza in un certo modo mandano questo messaggio al mondo. Guardatemi come sono bella. Io voglio essere l'oggetto di desiderio di altri uomini, anche se solo questa idea mi può bastare, però non è una donna secondo il canone di Dio. Non è una donna casta, è una donna che sta abusando di un certo ruolo. E ovviamente oggi lo manifestiamo in un altro modo, ma in sostanza si potrebbe vivere la stessa cosa. E non solo questo valeva per le donne sposate, perché valeva anche per le single, perché probabilmente erano sotto l'autorità di un padre. E appunto, come detto, a Corinto alcune donne, sentendosi libere, iniziarono a togliersi il velo, perché in un certo modo volevano continuare nella loro protesta contro il mondo per gli abusi alla donna. E anche oggi una donna può manifestare attraverso il suo modo di apparire il suo desiderio di non essere una donna sottomessa, e quindi sta lanciando un messaggio a chiunque la veda, e lo può fare in molti modi. Quindi quello che vediamo a Corinto lo stiamo vivendo anche noi oggi nuovamente. E a Corinto stavano vivendo questa situazione, e in pratica Paolo dice, io vi do adesso delle direttive indispensabili per fare in modo che i ruoli siano distinti e che fuori della Chiesa la testimonianza sia buona. Abbiamo appena studiato il problema delle carni offerte agli idoli e sappiamo non è più un problema di oggi, ma il principio spirituale che abbiamo studiato vale ancora oggi. E quindi anche quest'oggi non abbiamo più il problema che la donna debba mettersi secondo la cultura, parlo soprattutto nostra occidentale, il velo, non stiamo affrontando questo, ma c'è comunque un principio spirituale da apprendere. E questo è importante perché il nostro stile di vita, in un certo modo, come noi appariamo nella società, mostrerà, e anche quello un modo per mostrare credibilità su ciò che diciamo di essere. Se siamo dei cristiani, dobbiamo anche avere l'apparenza come tale. E quindi precisiamo anche questo fatto, che l'abbigliamento è una questione di cultura. Ciò che è appropriato in un luogo non lo è in un altro, e ciò che è appropriato in un tempo potrebbe non esserlo in un altro tempo. Anche oggi, pur essendo nel 2025, il modo di apparire oggi in Italia è diverso da quello che sia dal modo di apparire in Africa o in Medio Oriente. Ma il principio è che le donne e anche gli uomini, perché Paolo ci infila anche gli uomini in questo discorso, dovrebbero conformarsi a ciò che la società considera il segno distintivo di rispetto dei ruoli. Beh, tante volte ho sentito nella chiesa, in alcune chiese, le donne non dovrebbero avere i pantaloni. Non so se l'avete mai sentito, perché citano Deuteronomio dove la donna non può avere gli abiti di un uomo. Ma ovviamente oggi, secondo la nostra cultura, una donna che porta pantaloni non la considero un maschio e non è una dimostrazione di ribellione. E al tempo stesso, se pensate a quei tempi, come erano vestiti anche gli uomini, non avevano i pantaloni in un certo modo. Quindi pensate come appunto dobbiamo fare sia un discorso di cultura sia un discorso di principi di Dio. E Paolo inizia: ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Sappiamo che questa lettera, queste epistole di Paolo, è tutta una serie di correzioni all'interno di una chiesa, che non sono correzioni dottrinali. Non abbiamo, a Corinto non avevano dubbi sulla divinità di Cristo o tante altre cose. Forse il capitolo 15 potrebbe indicare qualche malinteso, come studieremo sulla resurrezione, ma in pratica quello che viveva questa chiesa era una sorta di confusione, quindi bisognava dare delle istruzioni affinché venissero seguite. E quello che vedremo oggi, in questa risposta di Paolo alla domanda «le donne nell'assemblea devono avere il velo?», in pratica Paolo, lo riassumo con delle mie parole per dare un titolo al sermone, dice «rispettate il ruolo», ma non solo per le donne, anche per gli uomini. E per fare ciò dà prima un principio fondamentale, universale, e poi dice come applicarlo. Vediamo subito il principio fondamentale e lo espone al versetto 3. Dice: ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. E non so se ci fate caso, ci sono tre situazioni nella quale emergono autorità e sottomissione. Nella relazione di Dio con se stesso, con la Trinità, c'è autorità e sottomissione. Nella relazione tra uomo e Dio, forse sembrerebbe una banalità, c'è autorità e sottomissione. E c'è autorità e sottomissione nella relazione tra uomo e donna. E ovviamente non è una novità questo, perché l'Antico Testamento già lo insegnava, dove la moglie doveva essere sottomessa al marito, ma questo principio che Paolo mostra è fondamentale. Mostra come tutto l'universo è legato da questa legge. Pervade assolutamente ogni cosa. E in sostanza quello che Paolo sta dicendo, se non c'è autorità e sottomissione, sapete qual è il risultato? Caos. Le cose non possono funzionare. E pensate per un attimo se Cristo non si fosse sottomesso al Padre. La redenzione sarebbe avvenuta? No. Se Cristo non si fosse sottomesso al Padre, noi potremmo godere oggi della salvezza? No. Quindi le conseguenze sarebbero drammatiche. Dio sarebbe in conflitto con suo figlio. E ovviamente se l'uomo non si sottomette a Cristo, questo dimostrerà che gli uomini che non si mettono a Cristo, fondamentalmente possiamo definirli, andranno all'inferno. Sono perduti. Non c'è salvezza. E se la donna non si sottomette all'uomo, la famiglia è distrutta, la e se le famiglie si sfasciano, la società crolla. Oggi viviamo, nei miei quasi 60 anni di vita, ho assistito, posso essere testimone, dello sfascio della mia società, del degrado della mia società. Non esistono più famiglie. E non esistendo più famiglie, la società che mi trovo a vivere è una società più allo sbando. Ma guardiamo più da vicino quello che Paolo dice. Inizia con il capo di ogni uomo è Cristo, e ovviamente conoscendo la scrittura sappiamo che Cristo è il capo della Chiesa. Efesini capitolo 1 versetto 22-23, sempre Efesini 4:15, 5:23, sappiamo la scrittura più volte definisce che Cristo è il capo della Chiesa. Cioè vuol dire che lui la governa, che è il re. Ma qualcuno potrebbe dire, sì, però Paolo qua dice che Cristo è il capo non della Chiesa, ma di ogni uomo. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è, ma Cristo è il capo di ogni uomo? Sì, dovrebbe esserlo della Chiesa, Cristo è il capo di ogni uomo, anche di coloro che non si sottomettano. Gesù dice in Matteo 28:18 che ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra. E anche se non si sottomettono, un giorno piegheranno le loro ginocchia. Ci sarà un tempo nel quale ogni uomo sarà sottoposto. Nel Ebrei 8, capitolo 2, versetto 8 dice che ogni cosa sarà posta sotto i suoi piedi. E quindi non ha importanza se oggi uno si definisce io sono indipendente da Cristo, perché verrà il momento nel quale si sottometterà. Ma il secondo principio, il capo della donna è l'uomo, sta dicendo che l'uomo ha autorità sulla donna non solo nel matrimonio, si riferisce a ogni dimensione della vita in generale, e l'uomo deve riconoscere che Dio gli ha dato un'autorità che la deve accettare, perché non è una cosa banale, perché oggi assistiamo al fatto che gli uomini non si prendano più le loro responsabilità, e Dio gli ha affidato un'autorità di governare nella terra. e la donna deve rendersi conto che le è stato dato il posto della sottomissione, che non è uno sbaglio, che è così che Dio le ha fatte, che le ha stabilite, che le ha progettate per uno scopo ben preciso, affinché ci sia un ordine perfetto. E in terzo luogo, dice, il capo di Cristo è Dio, e se non piace il fatto che il capo della donna sia l'uomo, allora dobbiamo anche riflettere sul fatto se ci piace meno che il capo di Cristo sia Dio. E pensate al fatto che Cristo è sottomesso al Padre. È una sottomissione dove il Padre ha abusato del Figlio? No. C'è il massimo rispetto. Potrei dire sicuramente che si fonda sull'amore. Il Padre amava il Figlio e il Figlio amava il Padre. C'è un ordine perfetto perché c'è una distinzione dei ruoli per uno scopo preciso da portare avanti, che è la redenzione. La vera autorità non si stabilisce nella forza, ma si stabilisce nell'amore. Cristo era subordinato al Padre come Figlio obbediente. Semplicemente per citare una sola sua frase, dice che io non sono venuto per fare la mia volontà, ma per la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. E guardate bene, non è che Cristo sia inferiore a Dio. Dice, io e il Padre siamo uno. Quindi non c'è inferiorità. Ancora una volta, ci sono ruoli diversi. Quindi non è una questione di differenze, ma di ruoli. Dio ha stabilito un ordine che è necessario rispettare. E proprio perché qualcuno non si scandalizzi del fatto che la donna debba essere sottomessa all'uomo, Paolo inserisce questa sottomissione della donna all'uomo proprio tra la sottomissione di Cristo al Padre e dell'uomo a Dio. Se non vale che la donna si debba sottomettere all'uomo, allora non valgono neanche gli altri due principi. Sono tre principi indissolubili, che valgono tutti o nessuno. Ma come applicare questo principio? E Paolo inizia dicendo, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo perché è come se fosse rasa. In pratica abbiamo una sorta di parallelo, tutte e due stanno facendo esattamente la stessa cosa, l'unica differenza è nel loro, potremmo dire, loro abbigliamento o sul fatto che debbano avere qualcosa sulla testa o meno. Qualcuno potrebbe interrogarsi, ehi Davide, qua c'è scritto che la donna prega e profetizza. Nella Bibbia non si dice mai che la donna non possa parlare di Dio alle persone. Paolo sta semplicemente dicendo, e lo definisce in altri passi, che le donne hanno questa possibilità di profetizzare, di annunciare la parola di Dio, ma ci sono anche qua dei luoghi dove non le è permesso. E andatevi a leggere prima Corinzi 14:34, dove quale indicazione dà Paolo riguardo a questo, se lo possono fare in una chiesa. In pratica nella Chiesa non le è permesso semplicemente perché Dio non gliel'ha dato questa possibilità. Dio ha voluto semplicemente così. E credetemi, così per curiosità, ho visto anche delle donne predicatrici, bravissime, niente da dire, bellissime prediche, ma non sono nel posto che Dio ha assegnato a loro. Quello che dobbiamo sapere è che quel tempo gli uomini, nelle loro funzioni, sia ebrei che romane, nelle loro funzioni religiose si coprivano la testa, usavano una sorta di velo. E la stragrande maggioranza delle persone, sapete come li considerava? Sono effeminati. Li denigrava per questa cosa qua. E quindi Paolo sta dicendo: uomini, voi non dovete avere il velo. Voi dovete apparire come uomini, perché se loro vi dicono che siete effeminati, generate confusione. E le donne, mettetevi il velo, perché una donna, come vi ho spiegato prima, che si toglieva il velo, stava gridando al mondo: io sono ribelle. Io non voglio rispettare il ruolo che Dio mi ha assegnato. E forse lo rispettava, ma in un certo modo anche il modo di apparire poteva generare confusione. La Bibbia ci dice anche: astenetevi da ogni apparenza di peccato. Cioè, quello che io faccio, e l'abbiamo studiato tanto, all'interno della libertà può non edificare un fratello o generare scandalo al di fuori della Chiesa. Il Signore ci dice: non fatelo, non fatelo. Ora, nella nostra società questa distinzione, molte distinzioni sono state eliminate, ma pensate, a quel tempo già gli uomini, come detto, sembra avevano dei vestiti praticamente simili alle donne, e quindi indossare un velo poteva confondere questi uomini o venire derisi. E pensate che Satana ha sempre cercato di eliminare queste linee di demarcazione. Paolo sta dicendo: cercate di essere definiti nei vostri ruoli, uomini che siano uomini, donne che siano tali. Perché Dio vuole che ci sia chiarezza, e quindi ognuno è chiamato a questo rispetto. Al versetto 7 dice: poiché quanto all'uomo egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Quindi uomini, non potete avere un velo, perché vi è stata data autorità da Dio. Pensate, l'uomo è la più alta manifestazione di Dio sulla terra. E qui dobbiamo tornare a Genesi. Quando l'uomo è stato creato, Dio cosa gli ha dato? L'autorità di governarla, in un certo modo. Non per fare quello che voleva, però in un certo modo era la sua immagine, la sua rappresentazione. E dice, quindi, non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. L'uomo è stato creato per questo motivo qua, per essere immagine e gloria di Dio. Quindi, qualsiasi cosa possa essere preso per denigrare, toglitela. Non cercare di apparire diverso. Ma la donna è la gloria dell'uomo. La donna, domanda, è creata ugualmente a immagine di Dio? Sappiamo dalla scrittura che egli li creò maschio e femmina. E sicuramente a immagine di Dio. Ma sebbene una donna sia immagine di Dio, la donna non è la gloria di Dio, e l'uomo la gloria di Dio. E Paolo dice: perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Adamo non nacque da una donna, e pensate, Dio avrebbe potuto creare subito i due generi, ma non l'ha fatto, ha creato prima l'uomo e poi la donna. E l'uomo non è stato creato dalla donna o per la donna. Ora ci tengo a sottolineare una cosa, che questo non autorizza nessuna forma di abuso. Che l'uomo sia in autorità non autorizza nessuna forma d'abuso. E se c'è qualche abuso, pensate come il principio dell'autorità e sottomissione tra Cristo e Dio. Al versetto 9 Paolo dice: l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Wow, che importanza! L'uomo da solo non è completo. L'uomo da solo ha bisogno di aiuto. Può avere l'autorità, ma gli è necessario qualcuno al suo fianco che lo aiuti a essere ciò che Dio ha stabilito che sia. E allora quale grande importanza può avere la donna? Non gli ha solo dato una compagnia, gli ha dato qualcuno per trovare un equilibrio. La donna è stata creata per essere un aiuto. E Dio lo definisce in Genesi 2:18, un aiuto che sia adatto. Adatto. Potrei spingermi oltre e dire, se Dio non avesse creato la donna, l'uomo non avrebbe potuto esercitare la sua funzione spirituale. Se gli ha creato un aiuto è perché gli è necessaria questa donna. Quindi una donna che si ribella a questo disegno va da sé che è fuori dalla volontà di Dio. La donna emancipata, tanto sbandierata nel mondo, non è in ribellione con gli uomini, è in ribellione con Dio. Non accetta il ruolo che Dio gli ha dato. È fuori dal suo piano. E chi può gioire di questa cosa? Satana, che cerca di creare quanto più confusione e più danno possibile. Paolo dice al versetto 10 che la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. E qua è un passo molto difficile, che cosa significa? E ve lo spiego semplicemente in due parole. Gli angeli sono degli esseri che sanno che cosa significa autorità e sottomissione. E gli angeli lavorano in ogni chiesa affinché il piano di Dio si possa realizzare. Quindi la donna che riconosce questo ruolo di sottomissione deve anche per gli angeli, affinché gli angeli non debbano prestare attenzione a questa sorta di ribellione. Versetto 11, d'altronde né Signore né la donna e senza l'uomo, guardate bene, né l'uomo senza la donna. Si è completi e si è, oserei dire, perfetti o funzionali solo quando si è insieme. Infatti come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Nella Chiesa, qua dice, nel Signore, nella Chiesa gli uomini dipendono anche dalle donne, tanto quanto le donne dipendono dagli uomini. E potrei dire che la Chiesa ha disperatamente bisogno di donne. Lo è stata nella storia, lo è anche oggi, perché siamo spiritualmente risorse gli uni degli altri. Come detto, le donne hanno sempre avuto un ruolo vitale nel corpo di Cristo, ma diventiamo veramente funzionali se ognuno accetta il suo ruolo, tutti insieme per la gloria di Dio. Quindi non si può dire nella Chiesa non abbiamo bisogno di donne, non possiamo essere indipendenti, se siamo incompleti se manca una parte. E quindi ci sarebbe mancanza di equilibrio. E per tornare al paragone della squadra di calcio, pensate se in una squadra di calcio 11 giocatori fossero tutti attaccanti. Oggi giochiamo tutti nel ruolo più prestigioso, perché sapete un po' il più prestigioso chi è? Quello che fa gol. Funzionerebbe una squadra? No. La difesa, anche se fa il lavoro sporco, è tanto importante come chi fa il gol. E quindi tutti sono funzionali a perseguire un risultato. Ed è interessante al versetto 12 cosa dice Paolo. Infatti come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. In altre parole, Dio ha creato tutto. L'uomo e la donna, ogni donna è un dono di Dio. La donna è il dono di Dio all'uomo per svolgere il ministero che Dio gli ha affidato. E l'uomo esiste per mezzo della donna. Cosa significa? Io sono nato da una madre. E pur essendo sottomessa a un uomo, la donna è colei che plasma l'uomo. Perché nella gioventù, e qua sta il potere, il grande potere della donna, chi prepara i futuri uomini alla vita? Non è l'uomo, è la donna, perché passa più tempo, perché ha un ruolo fondamentale che all'uomo non è domandato. Ha un ruolo spirituale, ma in gran parte, dice, l'uomo esiste per mezzo della donna. Ciò che sono io, ciò che siete voi in gran parte, è frutto di vostra madre, di ciò che ha fatto. Quindi, semplicemente ruoli diversi, funzioni diverse. Non sta dicendo che l'uomo è più importante e la donna meno importante, semplicemente c'è un ordine divino da rispettare. Ed è bellissimo come Dio bilancia questi ruoli. Allora sì, le cose possono funzionare. E credo, ve lo dico con tutto il cuore, tante volte abbiamo anche parlato così a casa, che se le donne, tante volte ci sono donne che vogliono, è interessante, che vogliono manifestare la loro superiorità sugli uomini e fanno cose che sono contro la loro stessa, il loro stesso genere. Si devono denudare, diventano merce, diventano delle cose e si vendono e si gettano veramente, gettano perle ai porci. E come detto, se le donne lottassero veramente per essere rispettate, sono certo del fatto che dovrebbero essere svolgere il ruolo che Dio gli ha assegnato, invece di inseguire modelli che in fondo sono una ribellione contro Dio. Citando Tito dà delle indicazioni che possono essere riassuntive, lo dice per le giovani donne per prepararle, riassuntive del ruolo di una donna, dove invita la donna ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. E credo che queste parole siano veramente oggi fuori luogo nel mondo. Oggi le donne non vogliono neanche essere più madri, vogliono avere più partner, no? Perché così si sentono più libere. Sono invitate a essere, al posto di essere sagge, frivole. Dai, non ti preoccupare di cose. Devi essere più una ragazzina. A 50 anni devi agire e pensare come una ragazzina. A cercare affermazione nella società. A vivere il fatto che il ruolo di una famiglia è una limitazione nella vita. In pratica essere indipendente, perché il mondo vuole ridefinire il ruolo per la donna non perché ha a cuore la sua vita, semplicemente odia Dio. E Satana, come detto, userà qualsiasi espediente per sovvertire questa cosa. Così come Satana può influenzare l'abuso dell'autorità, Satana può influenzare la ricerca di indipendenza. In termini di coerenza, una donna non può definirsi cristiana e non rispettare il ruolo che Dio gli ha dato. Perché in Prima Timoteo dice che se non fanno queste cose, sapete qual è il risultato? Paolo dice: perché se non fate questo, la parola di Dio non sia disprezzata. Non vuoi essere madre, non vuoi essere moglie, non vuoi essere quello che dice? Beh, la parola di Dio sarà disprezzata. Paolo dice: giudicate voi stessi. È decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto. In sostanza potremmo dire, è decoroso per una donna che si definisce cristiana mostrarsi ancora ribelle al ruolo che Dio ti ha dato. A che serve se tu preghi e poi non rispetti il ruolo che Dio ti ha dato? E Paolo dice, non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, per lei un onore, perché la chioma le è stata data come ornamento. In sostanza, cosa sta dicendo qua Paolo? Dio ci ha fatto comunque un po' diversi. E sapete come lo manifestiamo? Nei capelli. Il capello dell'uomo è diverso dal capello della donna. La vita del capello dell'uomo ha una velocità tale, è per quello che molti uomini sono senza capelli, perché vive molto più veloce e muore prima, in sostanza. Quello della donna è diverso. Il capello della donna anche cresce molto più velocemente che quello dell'uomo. Per natura Dio ci ha fatto comunque un po' diversi, abbiamo delle caratteristiche un po' diverse, non significa inferiorità. E solo diversi. E nella storia, qualsiasi società ha sempre rispettato questo aspetto. Il fatto che l'uomo abbia un capello corto e la donna un capello lungo. Ora, quando nella storia l'uomo tendeva, c'erano dei popoli barbari, eccetera, qualche eccezione c'è stato, ma generalmente se un uomo tendeva ad avere i capelli, sapete come veniva etichettato? Effeminato. E la donna che si tagliava i capelli si rendeva un uomo. L'altro giorno siamo andati in un ristorante a mangiare, una cameriera, se non fosse per l'accentuazione del seno, la guardavo, io non avrei definito il sesso di quella donna, perché per me è una donna. Una pettinatura maschile, una corporatura maschile aveva però il seno. A vedere così, aveva le spalle più grandi anche delle mie, in un certo modo. Diversità. Ora, Paolo sta dicendo, guardatevi nella natura, in un certo modo siamo programmati un po' diversi. Se l'uomo cerca di apparire donna e la donna uomo, si falsa un ordine. La natura stessa ce lo insegna, che c'è questa diversità. Oggi non ci deve essere più questa diversità, no? Quando dovete dire sei uomo o donna e compaiono altre caselle. Beh, io dico sempre, allora quando vai in ospedale, al pronto soccorso, come ti devono trattare? Uomo o donna o indefinito? Abbiamo delle diversità. Sono funzionali queste diversità? Assolutamente sì, ma vanno rispettate. E penso che la verità, appunto, universale del passo sia che uomini e donne debbano essere tali nell'apparenza e nella sostanza. Non è una questione se la donna debba avere il velo nella chiesa. Molte persone, molte chiese cavalcano questo passo per dire bene, la donna deve avere il velo nella chiesa. Se lo vuoi avere come principio, sì, ma se scavi nella cultura del tempo, no. La donna deve avere un ruolo definito, deve non dimostrare ribellione al mondo. E il punto quest'oggi è, donne, volete veramente essere onorate? Siate ciò che Dio ha stabilito che voi siate. Tutto ciò che il mondo propina come emancipazione non fa altro che generare disonore alla donna stessa e a Dio. E lo stesso vale per l'uomo. Quante figure di uomini effeminati si vedono oggi? Si è persa questa cosa. E comunque quanti ruoli oggi gli uomini hanno abdicato. In fondo recano disonore a se stessi e a Dio. Ora questo è difficile da accettare perché è un discorso fuori moda. ma che ci piaccia o meno, se non ci piace perché abbiamo respirato tanta della cultura che ci ruota intorno. Quale sarà la reazione a questo principio? Qualcuno potrebbe dire non mi piace, non ne vedo il senso, e quindi apparirò come la mia libertà cristiana mi permette di fare. Ma Paolo conclude questo argomento dicendo: se poi a qualcuno piace essere litigioso. Noi non abbiamo tale abitudine, non neppure le chiese. È interessante, Paolo conosce bene la reazione la reazione umana. Sa esattamente che qualcuno non sarebbe stato d'accordo. Ed è interessante che la reazione di questo qualcuno non è una replica, una discussione per capire che cosa è giusto, ma diventa un litigio. Un litigio. A qualcuno piace essere litigioso? Questa non è la corretta attitudine in una chiesa. Paolo dice no. Vediamo che cosa dice la scrittura e poi è questione di dire mi sottometto o meno. Dio stabilisce un principio a cui segue o ubbidienza o ribellione. Non ci sono altre strade. E ancora una volta non è una questione tra uomo o donna, ma è una questione tra Dio e l'uomo o donna. La parola è colei che definisce che cosa è autorità e sottomissione e come applicarla. Dio vuole che rispettiamo i nostri ruoli che ha progettato. La donna non si vestirà da uomo e questo va oltre l'apparenza e l'uomo non si vestirà da donna secondo Deuteronomio 22:5. Distinzione. Se le persone riescono a comprendere la sottomissione di una donna a un uomo, forse, e qua viene la bomba, capiranno la sottomissione della Chiesa a Cristo. La Chiesa deve essere sottomessa a Cristo? Sì. E Paolo cosa dice in Efesini? Mariti, fa questo parallelo, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Marito vuoi un marito è un'autorità, deve amare sua moglie come se stesso. Deve santificare la propria donna per averla purificata lavandola con l'acqua della parola. La vuole fare comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga, senza difetti, ma santa e irreprensibile. Paolo dice che chi ama sua moglie ama se stesso e chi ama sua... E dice al versetto 29, infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura. Amore, non forza. La forza non funziona agli occhi di Dio e non abbiamo questi principi. E Paolo dice questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Se la famiglia cristiana assolve questo modello, il mondo può capire come la Chiesa si sottomette o perché la Chiesa si sottomette a Cristo. Oppure potremmo dire che nelle famiglie non c'è questo principio, neanche nella Chiesa ci sarà Cristo come capo, ci sarà ribellione. Ora per applicare il passo sono necessarie due cose. Il primo punto è: abbiamo compreso il principio universale di Dio che prevede autorità e sottomissione? E il secondo punto è: come lo applicherai? Uomini e donne, osserverete il ruolo secondo la parola di Dio? Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi. Abbiamo avuto l'opportunità, l'onore di avere un passo difficile, controverso, sicuramente fuori moda, sicuramente che cozza e urta contro il pensiero del mondo. Eppure, Signore, analizzandolo a fondo, è un passo meraviglioso che mostra, Signore, il tuo intento di essere una testimonianza del mondo. Il tuo intento di costruire famiglie che funzionano, chiese che funzionano, uomini che possano e donne che possano camminare in maniera santa al tuo cospetto. Signore, che queste verità possano lavorare nella nostra vita, nella nostra chiesa, laddove questo messaggio verrà ascoltato, affinché, Signore, possa essere portato onore e gloria al tuo nome. Ti chiediamo questo, Signore, in Cristo Gesù. Amen.